minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
tossicodipendenti,
minori,
volontariato,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Stordi, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di inquinamento e di anziani. Prima di entrare in tema, alcune buone notizie. Numero verde per i mariti violenti. Viviana Aído, ministro dell'uguaglianza del governo spagnolo, ha presentato un pacchetto di nuove misure per ridurre le violenze domestiche. Tra le varie proposte c'è anche l'istituzione di un numero telefonico gratuito per far sfogare le persone aggressive, un call center alla camomilla gestito da psicologi e assistenti sociali che avranno il compito, ha spiegato la Aído, di aiutare le persone a incanalare l'aggressività anziché ricorrere alle botte. Il buco dell'ozono si sta chiudendo. Dal 1996, quando il protocollo di Montreal mise al bando le sostanze dannose per l'ozono, il buco sopra l'Antartide si sta progressivamente chiudendo. Secondo uno studio dell'americana Columbia University, pubblicato dalla rivista Science, il progetto terminerà nel 2050 e avrà l'effetto di invertire la tendenza del riscaldamento globale, almeno al Polo Sud. In un non lontano futuro sarà possibile conoscere in anticipo il livello di inquinamento dei luoghi dove viviamo, così da programmare l'attività sportiva all'aperto, le passeggiate o i giochi nel parco. Una sorta di previsioni dell'inquinamento invece che del tempo, quantunque le due siano strettamente collegate. È un progetto europeo, si chiama GEMS, e ce ne parla Alberto Maurizi, ricercatore dell'ISAC, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. Dottor Maurizi, che cos'è il GEMS?
GEMS è un progetto finanziato dalla Comunità Europea che ha lo scopo di sviluppare un sistema di monitoraggio e di previsione della qualità dell'aria, insomma della composizione chimica dell'atmosfera. È un progetto che è partito 3 anni fa, siamo al 4º anno di attività. E diciamo è un po' l'espressione di quello che sono i tempi, cioè il fatto che le istituzioni anche a livello molto alto, quindi la Comunità Europea stessa si sta occupando di quello che è un problema ormai da tempo, senz'altro non recente, ma che gli strumenti scientifici permettono ora di affrontare, cioè quello della qualità dell'aria.
In sostanza, invece delle previsioni del tempo, le previsioni dell'inquinamento?
Sì, esatto. Direi che più che invece insieme, perché non possiamo separare le due cose, cioè la composizione dell'atmosfera e quindi la qualità dell'aria, quindi diciamo la concentrazione degli inquinanti presenti è fortemente determinata dalle condizioni meteorologiche.
Come si fa a calcolare quante sostanze nocive e tossiche ci saranno fra 2 o 3 giorni? Perché dipende dalle piogge, da tanti fattori.
Certo. Diciamo che la base di questo è ovviamente, come per la meteorologia in totale analogia, è un modello matematico che descrive le equazioni che regolano sia il moto sia le trasformazioni chimiche e quindi abbiamo bisogno da un lato proprio del modello meteorologico così com'è, quello con cui poi si fanno anche le previsioni, che quindi prevede la temperatura, pressione, umidità e anche il vento e la turbolenza. Dall'altro dobbiamo accoppiare a questo sistema, che quindi descrive lo stato dell'atmosfera in senso dinamico, dobbiamo accoppiare le equazioni che descrivono le trasformazioni degli inquinanti. Non so se mi sono spiegato.
Cioè una sostanza può nascere in un modo, però poi a contatto o con troppa umidità o con la pioggia o con altri fattori climatici può cambiare, si può evolvere?
Sì, esatto. Allora diciamo che gli ingredienti base per un modello di previsione della qualità dell'aria sono, come ho detto appunto, la meteorologia. Poi abbiamo le emissioni, che questo è un punto fondamentale, magari ne approfondiremo dopo, perché è un punto molto delicato, cioè quanta sostanza viene emessa nell'atmosfera, viene emessa dalle attività umane, ma anche diciamo dalla natura. Dopodiché abbiamo queste sostanze che vengono trasportate dal vento, rimescolate dalla turbolenza e possono subire trasformazioni, un po' perché per esempio, facciamo un esempio pratico, l'ozono, che è uno dei problemi maggiori in questa stagione, no? D'estate, è un prodotto secondario della reazione fra gli ossidi di azoto e quelli che si chiamano composti organici volatili in presenza di radiazione solare. Quindi diciamo c'è una reazione chimica che va anche questa inserita nel nostro modello matematico per poter descrivere l'evoluzione delle sostanze.
Ma in questa sorta di previsioni vengono prese in considerazione una sostanza alla volta o si può controllare, che so, la quantità di polveri sottili oppure l'inquinamento da tubo di scappamento separatamente?
Diciamo che
è un insieme.
Quello che è importante è l'insieme, nel senso ci sono gruppi di sostanze che reagiscono e quindi vanno considerate contemporaneamente perché in qualche modo devono soddisfare delle equazioni che le legano, quindi non posso appunto prevedere l'ozono senza considerare gli ossidi di azoto da un lato, dall'altro ci sono sostanze molto meno reattive o reattive su tempi molto lunghi, quindi diciamo che nel tempo di una previsione di pochi giorni non, di fatto non si modificano, come per esempio l'ossido di carbonio. Allora quello potrei virtualmente considerarlo da solo.
L'attendibilità delle previsioni del tempo a media scadenza è sempre più affidabile con il passare del tempo e con la tecnologia. Lo saranno anche quelle dello smog?
Mi sentirei di dire sì, assolutamente sì, anche se è difficile prevedere i tempi. Devo dire che questo progetto ci ha dato l'opportunità di confrontare modelli diversi prodotti in ambito europeo, tra cui appunto il nostro, e quindi in qualche modo di renderci conto delle differenze e di andare verso un'armonizzazione, cioè poter capire meglio i processi e la loro descrizione. E quindi in questo senso andiamo verso una migliore descrizione e parallelamente alle previsioni meteorologiche speriamo nel giro di qualche anno di avere delle previsioni attendibili di qualità dell'aria.
Quindi è verosimile che fra non molto, prima di fare jogging, controlleremo il meteo dello smog?
Sì, allora qui entrano in gioco diciamo dei problemi che sono legati alle scale, mi spiego. Noi adesso siamo ragionevolmente in grado di pensare, intendo, no? Magari in questo momento possiamo fare delle previsioni con un certo grado di attendibilità, ma nel giro di qualche anno le avremo sicuramente attendibili sul serio, ma su scale che non vanno a livello urbano. Per la descrizione del fenomeno, non so, strada per strada, dovremo aspettare ancora un po'. È in parte un problema di potenza di calcolo, ma non solo, perché più si guarda il problema da vicino, no? Diciamo nel dettaglio, più dobbiamo descrivere meglio alcuni processi fisici e chimici che su una grande scala. Fammi capire, adesso i modelli che girano il progetto GEMS, che forniscono previsioni, vanno da una risoluzione spaziale dei 10 fino ai 40 chilometri, okay? Quindi un punto è rappresentativo di un'area molto grande. Per andare a scala piccola dobbiamo veramente fare uno sforzo, da un lato di tipo computazionale, quindi calcolatori sempre più grandi, dall'altro invece di contenuto, proprio di scienza. Ecco, la previsione proprio del jogging la vedo un pochino forse...
Fantascientifica ancora?
No, fantascientifica no, assolutamente. Diciamo, è virtualmente alla portata, virtualmente noi conosciamo tutte le equazioni che regolano tutte, insomma, adesso forse ho esagerato un po', ci sono alcuni fenomeni parametrizzati, la conoscenza va sempre avanti, però potremmo... Dall'altro lato abbiamo proprio dei limiti anche fisici sulla potenza di calcolo.
Lei prima citava la quantità di sostanze delle emissioni, diciamo, può entrare più in dettaglio?
Sì, questo è un problema molto, molto grosso perché dobbiamo appunto, in un sistema previsionale dobbiamo avere tutti gli elementi. Ora, un elemento fondamentale, e lo sappiamo benissimo, immaginando appunto, cioè ricordando quando, non so, a fronte di superamenti di qualche sostanza inquinante vengono presi provvedimenti sul traffico, no? Il traffico è un termine sorgente, cioè qualcosa che immette degli inquinanti nell'atmosfera, non è l'unico. Ora, il problema è la conoscenza di questa quantità. Questa quantità purtroppo noi non la conosciamo in anticipo, Mi spiego, la conoscenza che noi possiamo avere delle emissioni degli inquinanti è basata su quello che si chiama inventario delle emissioni. Ora, un inventario delle emissioni è qualcosa che fornisce una conoscenza integrata, integrata vuol dire distribuita nello spazio e nel tempo, quindi tipicamente è il totale annuale, per intenderci in una regione spaziale che può coincidere con una provincia o con un comune, basato su che cosa? Sul censimento degli impianti produttivi, su informazioni statistiche, per esempio sui consumi dei combustibili fossili, il numero di abitanti, il numero di veicoli immatricolati. Questa informazione integrata dà un'indicazione, ovviamente non distribuita nello spazio e nel tempo con sufficiente dettaglio. Dopodiché dobbiamo fare un modello, cioè dobbiamo più che immaginare, diciamo anche lì, usare strumenti statistici per distribuire questa quantità nel tempo. Per esempio il ciclo giornaliero del traffico ci fornisce senz'altro un elemento, noi abbiamo un picco di emissione la mattina e uno la sera che coincide un po' con gli spostamenti dei pendolari. Quindi questo termine qui è molto importante, ma è uno dei meno conosciuti in un certo senso e quello che è meno sotto controllo perché non è regolato da leggi fisiche, ma da tutt'altro.
Quindi è abbastanza complicato fare questo calcolo?
Questo il calcolo di per sé no, diciamo, è la conoscenza che è limitata. Per esempio, noi adesso nell'ambito del progetto GEMS è stato sviluppato un inventario delle emissioni aggiornato all'anno 2003. Questo da un lato fa un po' sorridere, però non bisogna scandalizzarsi, perché comunque è molto difficile. Si tratta di raccogliere dati da tutti gli stati, ogni stato ha il suo sistema di raccolta dati, eccetera. Quindi noi cosa facciamo? Cioè noi, diciamo, non è il mio compito, che sono un fisico, però diciamo, il compito di un'altra sezione del progetto è quello di raccogliere questi dati, metterli insieme e preparare quello che poi noi usiamo come termine sorgente. Ora, noi siamo nel 2008, e possiamo in qualche modo passare da quello che era previsto, cioè da quello che è dato nell'anno 2003 al 2008 con delle proiezioni, e diciamo questo è un altro compito da statistici.
Era Alberto Maurizi, ricercatore dell'ISAC, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna, sul progetto GEMS, un progetto europeo in grado di prevedere l'inquinamento. E cambiamo argomento, gli anziani e il diritto di apprendere sempre. È in corso a Milano la quarta edizione della Festa della Città che Apprende, l'appuntamento che l'Auser dedica all'educazione degli adulti e alla cultura. Il tema di quest'anno è Insieme nella diversità, vediamo di cosa si tratta con Michele Mangano, presidente nazionale Auser. Mangano, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Iniziamo da una breve presentazione di Auser.
Auser è un'associazione di volontariato che si rivolge prevalentemente alle persone anziane. Siamo in tempo col filo d'argento, che è il telefono che raccoglie i bisogni, le necessità delle persone anziane, soprattutto sole, sono tantissime, proprio in questo periodo che l'emergenza estate richiede, per l'appunto, si moltiplicano i nostri impegni, i nostri volontari fanno domiciliarità, accompagnano le persone che hanno bisogno, danno consigli, insomma, e poi l'altro filone di intervento è proprio quello dell'educazione permanente degli adulti, che è un tema che dà l'opportunità alle persone anziane di conoscere meglio la società nella quale si vive, la comunità nella quale si vive, e quindi costruire delle opportunità anche per loro di poter usufruire delle opportunità che sono presenti nella comunità e spesso non si conoscono.
Cos'è la Festa della Città che Apprende?
Ma guardi, la Festa della Città che Apprende è un appuntamento che ogni 2 anni la nostra associazione fa per costruire un percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita. Noi su questo abbiamo quest'anno due impegni assolutamente prioritari. Il primo è proprio quello di, insieme ad altri soggetti sociali, di affermare il diritto all'apprendimento permanente delle persone adulte. Noi pensiamo, per esempio, e forse sarà dentro questa stessa festa, l'occasione di lanciare l'idea di una legge di iniziativa popolare sull'educazione permanente degli adulti, sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che abbia come centralità essenziale il fatto di affermare il diritto costituzionale all'apprendimento permanente, che ancora non c'è, nel nostro paese, quello apprendimento permanente intendo, poi ovviamente costruire anche un'offerta formativa che sia meno rigida di quella che conosciamo e quindi offra opportunità anche agli over 65 di poter accedere alla formazione e infine intercettare quella domanda debole, ci sono tantissime le persone anziane per esempio che avvertono una necessità di aggiornamento ma non sanno completamente come fare per potersi autoaggiornare, formare e quindi noi vogliamo intercettare questa parte di domande che aiuta sostanzialmente alle persone che lo vogliono di inserirsi in un circuito formativo che li aiuti a far crescere le opportunità non solo di conoscenza ma anche di fruizione dei servizi o delle attività che sono presenti nella comunità.
Questo anche attraverso l'offerta dell'Università Hauser?
Sì, noi lo vorremmo fare, intanto lo facciamo con le nostre università popolari della terza età che sono molto diffuse su tutto il territorio nazionale, attraverso anche i circoli, perché non si fa cultura e formazione solo attraverso le università popolari, ma si fa formazione anche attraverso le attività culturali che si svolgono nei circoli. L'altro punto fondamentale è proprio perché il tema è quello appunto di vivere insieme la diversità, nella diversità che è lo slogan che è stato lanciato a livello europeo, quest'anno noi focalizzeremo, oltre all'idea di una legge quadro sull'apprendimento permanente, proprio l'idea di fare il punto sulla condizione, sulla situazione dell'immigrazione nel nostro paese. Ci sono state tante esperienze che sono state già presentate tra ieri ed oggi nella nostra attività, il concetto è quello della conoscenza, dell'accoglienza e dell'integrazione degli immigranti. Noi pensiamo che attraverso la conoscenza si superano le diffidenze, le paure, si evitano le strumentalizzazioni, si deve affrontare il tema proprio dell'immigrazione non in termini di emergenza quanto in termini strutturali perché ormai è una realtà consistente e significativa all'interno del nostro paese. E cioè noi vogliamo che si lavori insieme, si conosca perché pensiamo che i temi della sicurezza non siano legati alla presenza delle persone migranti e quindi ma siano di altro carattere, di altra natura. Quindi l'importante è conoscersi e stare insieme per superare e vincere le paure e le diffidenze.
Il tema della giornata di domani è apprendere sempre per invecchiare bene. Cosa significa?
Per noi significa sostanzialmente appunto costruire le opportunità di conoscenze per le persone anziane e non solo per le persone anziane, per esempio, perché un altro tema importante dentro questo percorso è il tema dell'invecchiamento attivo, che non riguarda solo le persone anziane, riguarda anche quelle persone che si avvicinano alla pensione, che spesso sono espulse dal mondo produttivo e del lavoro e hanno bisogno di reinserirsi attraverso anche moduli formativi che gli permettono questa forma di reinserimento. Quindi vi è una vasta articolazione del nostro messaggio, della nostra idea, che insieme, ripeto, ad altri soggetti sociali ci vede impegnati a realizzare per l'appunto una legge quadro nazionale sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
Per informazioni www.hauser.it Mangano?
Sì,
informazioni sulle vostre offerte, iniziative. Sul vostro lavoro, iniziative, sì. Grazie a Michele Mangano, presidente nazionale Hauser, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
L'AILAS, Associazione Italiana Lotta allo Stigma, l'ANTEAS, Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà di Roma e l'Associazione Insieme con Te Onlus, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, seconda facoltà di Medicina e Chirurgia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, hanno organizzato per oggi il convegno Insieme per un'assistenza psichiatrica continua ed integrata nell'ambito del quinto Forum Internazionale della Salute del SANIT. Obiettivo del convegno è realizzare un modulo integrato per la salute mentale attraverso il quale creare un nuovo modello di continuità terapeutica psichiatrica da proporre su tutto il territorio romano. Si sta svolgendo il primo pellegrinaggio internazionale dei sordi cattolici, molte lingue, un'unica fede. È promosso dalla Fondazione Cattolica Internazionale per il servizio alle persone sorde e dall'Associazione Cattolica Internazionale Sordi. È un pellegrinaggio a carattere missionario perché tutti i sordi cattolici si mettano in relazione reciproca in nome della fede e assumano parte attiva nell'edificazione della Chiesa come corpo di Cristo. Ieri l'incontro in Piazza San Pietro con il Santo Padre e oggi nella Basilica di San Pietro, all'altare della sede di Pietro, la celebrazione eucaristica internazionale presieduta dall'Arcivescovo di Liverpool e Presidente della Fondazione Cattolica Internazionale della Pastorale dei Sordi, Monsignor Patrick Kelly. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trovano sul sito www.radiovaticana.org/105live. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.